24 mattino.
Signore e signori, ecco a voi la rassegna stampa.
Lauricella, abbassi la musica di sottofondo per piacere, grazie.
Simone, spiegami, secondo te, a trovare più il nesso tra il ruolo che ha Elon Musk e Trump, perché ora con questi dazi quanto ci perde Musk? Cioè, dov'è la convenienza a stare insieme?
Meno degli altri, a dire il vero, i calcoli, ne abbiamo parlato tra l'altro in rassegna nei giorni scorsi, i calcoli indicano che ci perde di meno. Ha detto lui stesso in realtà su X che sarà un problema per Tesla, però...
Nessun paese europeo ha reagito all'affermazione assurda di Trump di dire che un deficit commerciale equivalga a un furto. Lui ha accusato l'Europa di rubare, l'Europa dovrebbe dirgli che rubare è un'altra cosa.
Tra l'altro mi faceva notare qualcuno, giustamente, che questo deficit commerciale, del quale si parla molto, è basato sui beni e non si parla dei servizi.
Il sistema sanitario è regionale, è regionalizzato, quindi parlare di sistema sanitario nazionale è sbagliato. Se si ritornasse al sistema sanitario nazionale, forse sarebbe meglio, anziché lasciarlo alle singole regioni.
Sì, là c'è stato uno scontro, caro ascoltatore, come sa, anche tra il ministro Schillaci e le stesse regioni. Ma qualcuno suggerisce, in questa affascinante lista prodotta dall'amministrazione americana, che possa essere una sorta di estrazione al lotto, no? Metti nel bussolotto Isole Figi, 32%, è vero, ci sono, c'ho qua la lista, Isole Figi, dazi del 32% alle Isole Figi. Cambogia, 49%. Macedonia del Nord, secondo estratto, 33%.
Conosci economia, Danielson? Metti dazio. Togli dazio. Metti dazio. Togli dazio. Danielson.
Sono le 7:21 minuti. Ricordatevi che vivete in un paese, e ce lo scrive Giordano Tedoldi oggi sul Libero, nel quale potete prendere una multa in base all'articolo, alla norma 158,4 del codice della strada, da 42 euro, perché avete lasciato parcheggiata la macchina col finestrino abbassato, e questo è comportamento incauto. Dovete tenere un comportamento atto a evitare incidenti e impedire l'uso del veicolo senza il consenso. È successo a un signore che si è pescato questa multa a Vicenza. Probabilmente è arrivato là, ha detto, quando gli è arrivato il verbale, ha detto, ma che è?
Che è una cazzata?
Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È giovedì 3 aprile, sono le 7:22 minuti e 20 secondi. Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, la squadra di 24 mattino, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina, Luca Ferrero. E voi, se vorrete, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. A proposito, avete mai beccato una multa di quel tipo? Perché è affascinante, eh? Aperture dei giornali, come potrete immaginare, tutte sui dazi. Trump, dazi reciproci al 20% all'Europa, è l'apertura del Sole 24 Ore. Dazi per tutti, lo schiaffo di Trump, Corriere della Sera, Dazi, la stangata di Trump, Repubblica, Dazi al 20% all'Europa, il Messaggero, il Dazio è tratto, il Riformista, tutti pagano Dazio, Avvenire, guerra dei Dazi, tutti contro Trump, su pile aziende, Meloni ora ha paura, domani, auto, alluminio, cibo, scattano i Dazi di Trump, Quotidiano Nazionale, Dazi, la stangata di Trump, il Giornale, Dazi americani, cambia il mondo, è il titolo della Stampa, la verità sui Dazi di Trump, è il titolo di Libero. E poi, anzi non tutti, perché ce ne sono, c'è qualcuno che apre su cose diverse. Riarmo, destre divise in tre e PD unito sul sì, è il titolo del Fatto Quotidiano. Diserzione di massa dagli euro balilla, così li chiama il quotidiano La Verità. E il Manifesto che decide di aprire sull'ennesimo femminicidio, non una di più. Accoltellata, chiusa dentro una valigia, gettata in un dirupo, Ilaria Sula, studentessa di 22 anni, è la decima vittima di femminicidio all'inizio dell'anno, ma in realtà credo che siano di più, eh? Confessa l'ex fidanzato, lunedì a Messina era stata uccisa Sara Campanella, le città reagiscono, la politica balbetta, non siete riusciti ad ucciderlo, è il titolo dell'Unità, che ha una foto francamente pazzesca, è la foto di un bambino di 4 anni, deportato e abbandonato nel deserto libico, non, appunto non siete riusciti ad ucciderlo, ed è la storia di un bambino migrante evidentemente insieme alla sua famiglia. Il Foglio, oltre ad avere il consueto editoriale del direttore in questo caso sui Dazi, il punto non sono i Dazi, è la Libertà, apre in realtà con un pezzo di Nicola Mirenzi che per certi versi prende in giro il professor Barbero, che sarà ospite della manifestazione di 5 Stelle sabato il 5 aprile, la manifestazione pacifista eccetera eccetera, e lo fa citando quello che Barbero considera un maestro, che è lo storico Mark Bloch, citando un pezzo, lunghi brani nei quali parla appunto del pacifismo. Ecco, i pacifisti insegnavano a ragione che la guerra accumula devastazioni inutili, ma omettevano di distinguere tra la guerra che decidi di fare volontariamente e quella che ti viene imposta, fra omicidio e legittima difesa. Così, dunque, il Foglio, e queste sono le aperture dei principali dei giornali. Arriveremo ai Dazi tra poco, poi ne parleremo naturalmente anche col nostro direttore Fabio Tamburini, e ancora torneremo a parlarne alle 8:35. Io ho capito, un'ascoltatrice prima mi ha mandato un messaggio, l'ho sentito, che si lamentava del fatto che si parla molto di Donald Trump. Amica mia, questo sta avendo un impatto sul pianeta, mi pare notevole, no? E quindi inevitabilmente anche sulle nostre vite. Poi, come sente, non si parla solo di quello, e infatti apriamo parlando di femminicidi, dove ancora tocca notare che a fronte dell'ennesimo femminicidio, in pochi giorni, due ragazze di 22 anni uccise, una a Messina e l'altra a Roma, un dibattito che inizia a diventare stanco, mi pare di poter dire, ma non perché non sia giusto il modo nel quale si svolge, ma semplicemente perché sono le cose che si ripetono da anni. E allora andiamo da Amelia Esposito, per esempio sul Corriere della Sera a pagina 10. Abbiamo sperato, dopo l'omicidio di Giulia Cecchettini e la potente ondata emotiva che ne è seguita, che qualcosa cambiasse. Cosa è successo in quest'anno e mezzo? Sono state inasprite ed estese alcune misure per il contrasto alla violenza di genere, più di recente è stato introdotto il reato di femminicidio, riconoscendone dunque la specificità. Tutte cose utili, preziose. Poi in realtà su quello, sul tema del reato di femminicidio, c'è un dibattito aperto, ma ci arriviamo tra un attimo. Ma non sufficienti, non decisive, dobbiamo dirlo e dircelo chiaramente, nessuna norma, nessuno strumento riesce a fermare la determinazione di chi, mosso dall'odio, ha deciso di uccidere. Dobbiamo avere l'onestà di ammettere che non c'è codice rosso che tenga davanti alla furia di un femminicida, sono Sara e Ilaria a dircelo, Sara, Ilaria e tutte le altre donne massacrate. Quello che serve è una vera e propria rivoluzione culturale. In questo vi dico, no, che sono cose che continuiamo a ripetere, che faticano ad entrare in qualche modo, no, anche nella vita di tutti i giorni. Occorre educare davvero i bambini, gli adolescenti, i giovani alla non violenza e al rispetto dell'altro da sé. È un'urgenza. Non possiamo più aspettare, occorre partire dalle scuole, perché è evidente che ciò che fanno le famiglie da sole non basta, e anzi in certi casi l'origine della violenza è proprio fra le mura domestiche, e subito, introducendo l'educazione all'affettività sin dalle primarie, se non dalle scuole dell'infanzia, secondo alcuni, senza strumentalizzazioni di parte, senza politicizzare un tema che è quanto di più trasversale ci sia. La violenza non ha colore, non ha bandiera, così dovrebbe essere la battaglia per sradicarla dalla nostra società. È ora di volare alto, con coraggio, ed è, dice Amelia Esposito, una questione di civiltà, anche se poi, quando si parla di educazione all'affettività, apriti cielo, e sono esattamente le divisioni politiche che prevalgono. Il tema del femminicidio come reato autonomo. Disegno di legge presentato l'8 marzo, Antonella Mariani sul quotidiano Avvenire raccoglie, insieme alle celebrazioni che ci sono state di questo provvedimento, anche i tanti dubbi. I giuristi, tra i giuristi le opinioni sono discordanti. Per un'avvocata rispettata e autorevole come Paola Di Nicola Travaglini, che considera il DDL epocale perché simbolicamente cambia la prospettiva culturale, c'è il durissimo parere negativo dell'Unione delle Camere Penali. Il DDL è una novella legislativa volta a soddisfare le grida di manzoniana memoria e raccogliere facile consenso. Cosa fa questo articolo 577 bis che si vuole introdurre nel codice penale? Riconosce il femminicidio come reato autonomo, punibile con il carcere a vita. Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna, per reprimere l'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà o comunque l'espressione della sua personalità, è punito con l'ergastolo. Molti dicono, guardate che l'ergastolo, i femminicidi, inteso non come l'atto ma come coloro che lo commettono, lo stanno già beccando in parecchi processi. Dunque c'è un'altra criticità rilevata. Il DDL introduce nel codice penale una disparità di trattamento tra chi uccide una donna e chi uccide un uomo, dice la ministra Roccella. La specificità è dimostrata anche dai numeri, ci sono tante troppe donne uccise dagli uomini, mentre è rarissimo che accada il contrario. Altro dubbio, quello di Luca Ricolfi, il sociologo. Dire che c'è un femminicidio se una donna viene uccisa in quanto donna è del tutto vago e indeterminato, lascia presagire che il dilemma se un certo omicidio sia o non sia femminicidio si risolverà in un modo piuttosto nell'altro a seconda della personale visione del mondo e sensibilità del giudice. Un altro giurista, il professor Fiandaca, in più di un'occasione sul Foglio era intervenuto esattamente su questi temi. Conclude Mariani più o meno sullo stesso tono. Su due aspetti forse si può essere d'accordo. Il primo è che un'aggiunta al codice penale di questa rilevanza forse merita un'accurata e approfondita discussione in Parlamento. Il secondo è che il pugno duro contro chi si macchia di crimini di genere non può essere l'unica risposta a un fenomeno complesso e pervasivo come la violenza contro le donne, che ha una forte componente storica e culturale. E dunque, dice Antonella Mariani, quello che serve appunto è l'educazione affettiva. Interessante anche il pezzo di Gianfranco Pellegrino, lo condividiate o no nei toni nel quale inserisce in una sorta di cultura, ragionando intorno alla cultura tossica maschile, dice questo: le comunità dei maschi meno giovani sono ridotte a camaraterie varie, alle vite professionali, all'eterna competizione della vita nel capitalismo industriale avanzato. Vabbè, qua insomma siamo un po' sul filo di è colpa del neoliberismo, però diciamo c'è un concetto, qualche concetto interessante: a branchi organizzati attorno a attività esterne. L'emblema di tutto di questo è la chat del calcetto o la comunità sordida nascosta della menosfera, cioè la sfera degli uomini, dove si dà sfogo al rancore esasperandolo, cercando di giustificarlo, tentando di fornire una base ideologica a quello che è ormai indifendibile da parte di soggetti che in fondo sanno di star difendendo un mondo che sta crollando sotto i loro piedi. Ai maschi mancano le comunità sane, i luoghi affettivi e personali dove affermare che un rifiuto non è un insuccesso e dove sfogare il dolore che c'è lo stesso, però stanze dove dire e sentirsi dire di fronte a una birra che un maschio non è né deve essere un predatore, che può essere se stesso, cioè maschio, anche da solo, anche se non è sempre riflesso nello specchio di una donna applaudente, anche se non è un conquistatore senza fallimenti. È un percorso che molti uomini hanno già ampiamente intrapreso, e poi però ci sono casi nei quali questo non avviene. Una pausa.
24 mattino. grandissimo Donald Trump doveva far smettere in 24 ore due conflitti, ma hanno aperto un terzo commerciale.
Se non la vediamo per quello che è, non l'affrontiamo. Ieri la mamma di Sara Campanella ha detto: aiutatemi a dare voce a questa ragazza, e la voce gliela darò io. Dirò quello che ha detto lei: è un malato. La ragazza Sara era una bravissima operatrice sociosanitaria, infatti aveva ben definito e diagnosticato il problema.
Sono curioso di sapere, per quelli che hanno le macchine cabrio, se sì, prendono una multa anche loro.
Buon punto. Buon punto. Allora, innanzitutto mi ha scritto un ascoltatore dicendo che una sua conoscente ha ricevuto la stessa multa ed è sempre nella zona di Vicenza. Evidentemente c'è un giudice, un agente della polizia municipale particolarmente solerte su questo fronte. E poi l'amico Guido Scotti, che è appena arrivato su in ufficio, mi ha segnalato che ho lasciato io il finestrino abbassato ma era per far entrare aria nella macchina. Comunque è un parcheggio privato, quindi anche non dovrebbero essere, cioè quello del sole 24 ore, quindi non dovrebbero esserci problemi. Vabbè. Sì, mi dicono che anche gente lo lascia sempre aperto, però anche lui nel parcheggio, quindi dovremmo essere tranquilli, dovremmo essere tranquilli. Chissà se adesso non arriveranno gli uomini della Polizia Municipale di Milano a multare me, Carlo Gente e tutti quanti. Va bene, allora, i dazi, dunque. E veniamo a questo punto. Andrei al Sole 24 Ore, naturalmente, da Marco Valsani, e poi appunto torneremo a parlarne con il nostro direttore Fabio Tamburini. Racconta Marco Valsani anche di questa cerimonia, il Liberation Day, nella platea davanti al palco dal quale ha parlato il presidente americano. C'erano anche i sindacati del settore auto, uno di loro ha parlato dal palco. I collaboratori del presidente, intenti a proiettare massima aggressività e forse a minimizzare i rischi, hanno considerato molte opzioni, da dazi universali attorno al 20% a dazi reciproci paese per paese. Una terza via con un selezionato gruppo di paesi colpito da dazi scontati inferiori al 20%. La cosa è stata tenuta segreta fino all'annuncio e poi è arrivato a quello che abbiamo visto questa notte. Le paure del business sono state riassunte senza mezzi termini dall'amministratore delegato del colosso dell'aeronautica e della difesa Boeing, Kelly Ortberg, che ha detto: il libero scambio è molto importante per noi, siamo l'ideale azienda di export che crea lavoro negli Stati Uniti nel lungo periodo e forte di impieghi qualificati, è cruciale che continuiamo ad avere accesso a tutto il mercato e non vogliamo una situazione dove alcuni mercati vengano chiusi. Secondo alcuni calcoli, quello di Anderson Economic Group, per restare negli Stati Uniti le auto americane potrebbero, le nuove auto, il mercato potrebbe impennarsi tra i 2.500 fino a $20.000 in un regime di dazi reciproci. Ancora stime sull'impatto che potrebbero avere sugli americani, rimaniamo là. Il Center for American Progress stima che una famiglia media rischia di pagare $5.200 l'anno in più. Si racconta nel pezzo, in un altro pezzo di Marco Valsania, come è andata nelle volte precedenti. Iniziali tariffe su acciaio e alluminio generarono allora 1.000 impieghi e ne distrussero 75.000 nella manifattura a valle. Protezioni agli elettrodomestici provocarono rincari in 4 anni del 34% nelle lavatrici. In Italia c'è ovviamente la grande preoccupazione nel mondo dell'industria, sulla quale poi torneremo più avanti, come vi dicevo, alle 8.35, ma intanto c'è un quadro generale fornito ieri, tra l'altro con le previsioni del Centro Studi di Confindustria, che ipotizza una crescita dello 0,6% per l'Italia nel 2025, ma se si innescasse una crescita, una guerra commerciale violenta, particolarmente violenta, la crescita si ridurrebbe a uno 0,2%. Dice, e lo racconta Nicoletta Picchio nel suo pezzo, il presidente di Confindustria Orsini, in momenti difficili come questo servono misure straordinarie e coraggio straordinario. Abbiamo bisogno che il nostro governo abbia coraggio e che l'Europa cambi rotta, dove per il cambiare rotta si intende soprattutto la parte burocratica, alcune normative ambientali troppo stringenti e non solamente quelle, naturalmente, anche un muoversi in altre direzioni. Per quanto riguarda l'Italia, ci vogliono misure semplici, automatismi per gli investimenti, industria 5.0, come dimostrano i risultati, non è la reazione che serve al paese. Industria 4.0 nel 2024 ha saputo dare alle imprese 8 miliardi. Rilanciare gli investimenti vuol dire aumentare le esportazioni, fare innovazione, aumentare la produttività che è in calo da 24 mesi. E poi l'apertura ad altri mercati, il Mercosur e l'India su tutti. L'altra grande questione aperta con questo nuovo, con questa nuova, alla quale ci porta questa nuova amministrazione americana, è la questione delle spese per la difesa. Abbiamo ampiamente raccontato prima, breve riassunto, ieri si è votato al Parlamento europeo sul piano per la sicurezza e la difesa, con la maggioranza che si è divisa in tre e l'opposizione si è divisa in due. Fratelli d'Italia si è astenuta, la Lega ha votato contro, Forza Italia ha votato a favore, il PD ha votato a favore con un po' di confusione all'interno sul singolo documento, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle hanno votato contro. Mentre si ragiona su come raggiungere questo obiettivo del 3% del prodotto interno, del 2 prima e poi del 3% del prodotto interno lordo in difesa come richiesto dalla NATO. E Alessandro Barbera si sofferma oggi sulla stampa a pagina 11 su un tema che ci è piuttosto caro, ossia tutta questa discussione in merito ai fondi di coesione, che sono i fondi europei che servono per, diciamo, rimettere in equilibrio alcune cose in termini di squilibri territoriali. Sono tanti, si è detto nelle scorse ore e Bruxelles ha detto che si potrebbe pensare ad utilizzarli per aumentare le spese per la difesa, l'Italia apriti cielo, no, non lo faremo mai. Barbera fa i conti di quanto abbiamo speso effettivamente di fondi di coesione. Se si guarda l'insieme delle spese effettuate a partire dal primo ciclo di programmazione, era il 2000, l'Italia ha utilizzato solo il 31% delle risorse. Il resto è rimasto nelle casse comunitarie, con buona pace di quei sindaci e governatori che quei fondi li difendono, ma non sono mai in grado di attingere fino in fondo. La contabilità del sito Open Coesione, che è realizzato dallo Stato, dal governo, e serve a misurare esattamente l'utilizzo di questi fondi, dice che nell'attuale settennato, quello 2021-2027, è stato impiegato fin qui appena il 2% delle risorse. Ma come arrivare a questo 2%? E qua c'è l'idea più curiosa che troviamo nel pezzo di Lorenzo De Cicco, da Repubblica. Il governo lavora da settimane sotto traccia per agganciare la soglia NATO, considerata già non più sufficiente da Trump, quella del 2%. Un'opzione approfondita, racconta, è inserire tra le spese per la difesa altre voci oggi non conteggiate. Non solo le risorse impiegate per altre forze come i carabinieri, la Guardia di Finanza e la Guardia Costiera, ma quelle per attività civili militari, e tra questi i servizi di meteorologia dell'aeronautica militare, cioè quelli rientrerebbero nelle spese per difesa da conteggiare per la NATO. Prima di andare al traffico vi chiudo con una cosa che, diciamo, non so quanta Italia ci sia nel dato fornito ieri dal ministro Foti. Siamo a pagina... ma tanta, mi pare, a pagina 7 del Sole 24 Ore, Manuela Perrone e Gianni Trovati ci raccontano questo. Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci sono 12 miliardi di euro dedicati a investimenti fantasma, cioè c'è l'impegno di spesa ma non il codice unico di progetto, quindi non si sa nemmeno chi sia il soggetto attuatore. Forse questi, immaginiamo, verranno tagliati. Il traffico.
24 mattino.
E siamo come ogni giovedì con il nostro direttore del Sole 24 Ore, dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, buongiorno e buon Liberation Day. No, non si può dire. Dai, buongiorno. Ciao.
Per usare un gergo d'attualità, caro Simone, sull'attenti.
No, ti prego. Allora Fabio, no, mi metto io sull'attenti naturalmente. Fabio, vabbè, è stata appunto la giornata dell'annuncio dei dazi. Adesso si apre una fase complessa e nuova, soprattutto per l'Europa.
Ma sì, io però credo che occorre mettere alcuni punti fermi, no? Allora, un primo punto fermo è quello anche del metodo, lasciamolo dire. Allora, io sono della generazione che ha fatto il militare. Arrivammo a Potenza, un giorno purtroppo per me ormai lontano, e c'era nella caserma qualche velleità di nonnismo. Beh, da Milano arrivammo un centinaio. Sono bastate 48 ore e le idee di nonnismo sono rapidamente tramontate. Allora, perché cito questo ricordo? Perché Trump contro tutti, ma attenzione, perché chi parte per colpire col bullismo finisce per essere colpito dagli altri, perché tutti sono di più dell'uno, anche se l'uno è molto forte. E questo è un primo punto di riflessione. Certi temi, certi atteggiamenti, una certa fraseologia, francamente la trovo inaccettabile. Secondo punto fermo, adesso si sparge il panico, ma io farei una riflessione. Certo, queste misure che vanno contro il libero mercato e per il protezionismo non vanno sottovalutate. Occorre che ci sia una reazione importante, possibilmente che ci sia una unità dell'Europa. Però non dobbiamo neanche sopravvalutare la portata di questi provvedimenti. Alla fine stiamo parlando dello 0,3-0,4 sul prodotto interno lordo. Certo, ci saranno molti effetti, certo ci sono imprese che soffriranno più delle altre, però nel complesso non dobbiamo neanche immaginare di essere di fronte a una tragedia. Anche perché poi il mondo è grande, si tratta di ritarare i comportamenti, i modelli industriali, i modelli di sviluppo, e quindi si chiude una porta, se ne possono aprire 50, si chiude la porta di sarà più difficile esportare gli Stati Uniti, ma ci sono tante alternative. Ripeto, il mondo è grande, e quindi è anche immaginare delle reazioni adeguate non è poi impossibile. Terzo, e ultimo punto, credo che l'America pagherà un prezzo per queste scelte. Il prezzo dell'isolamento. Ci sono delle conseguenze che si stanno già verificando, inimmaginabili fino a non molto tempo fa. Xi, il premier cinese, è diventato forse nella considerazione generale uno dei più affidabili, ragionevoli leader mondiali in circolazione. Complimenti a Trump, chi l'avrebbe mai detto? Cinesi e giapponesi sono fatti la guerra per secoli, guerre laceranti, guerre che hanno fatto tanti morti. Adesso stanno facendo un patto Cina, Giappone, Corea del Sud. Complimenti a Trump. Un'ultima considerazione, davvero l'ultima. C'è una grande ressa nei negozi che vendono binocoli. Doveva esserci l'età dell'oro, per il momento mi pare di vedere che ci sono delle conseguenze catastrofiche sui mercati finanziari internazionali. Quindi tutti a comprare binocoli, perché l'età dell'oro, quella trampiana che doveva essere la caratteristica dell'era Trump, la si può vedere soltanto con i binocoli.
Caro Fabio, prima di salutarti, ieri è stato presentato il Festival dell'Economia. Saremo a Trento di nuovo dal 22 al 25 maggio, praticamente tutti. Poi Radio 24 la trovate in diretta, naturalmente, c'è il Sole 24 Ore. È un grande appuntamento. Chi c'è stato, diciamo, lo ha trovato non solo bello, interessante e utile, ma anche divertente. 6 premi Nobel per l'economia, tra l'economia e la pace, a oggi 16 ministri confermati, 107 accademici da tutto il mondo. Dunque un momento di riflessione dal 22 al 25 maggio, a fronte di quello che ci siamo detti, particolarmente necessario.
Mi verrebbe da dire Trento caput mundi, mai come quest'anno. Il titolo che abbiamo scelto è Rischi e scelte fatali, l'Europa al bivio. L'abbiamo scelto in autunno scorso, ci abbiamo azzeccato, mi verrebbe da dire. L'importante è, in un mondo dove soffiano venti di guerra, venti di bellicismo, bisogna recuperare la dimensione del confronto, della dialettica, e è necessario capire, studiare, approfondire, perché soltanto dalla consapevolezza possono nascere delle scelte corrette. e quindi tutti a Trento per riflettere, approfondire, discutere, confrontarci, ma anche per divertirsi e lasciare citare in un programma fortissimo anche del Free Festival un grande concerto che sarà quello del maestro Uto Ughi venerdì 23 maggio al Teatro Sociale.
Ottimo, grazie al nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Dunque dal 22 al 25 maggio il Festival dell'Economia di Trento, come sospetterete non sarà la prima volta, non sarà l'ultima volta nella quale ve ne parleremo. Caro Fabio, buona giornata, ci sentiamo giovedì prossimo, ciao.
Trento Caput Mundi.
Eccola qua, il GR, a dopo.